la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 passate da 5 minuti, giovedì 9 maggio, ben trovati in Newsline con voi fino alle 9.30, la fascia informativa locale di Controradio con i suoi aggiornamenti anche sui canali cross mediali. Subito la linea all'AMA, Tommaso Torrigiani, quest'oggi per uno sguardo al meteo. Buongiorno Tommaso.
Sì, buongiorno, meteo che va sicuramente migliorando, pressione in aumento, ancora qualche nube sparsa sulla Toscana, ma la tendenza è per ulteriori rasserenamenti già nel pomeriggio di oggi. Ci attendiamo un gran cielo in prevalenza poco nuvoloso o velato anche sulla provincia di Firenze, con qualche addensamento che rimarrà solo sui rilievi, ma non sono attese precipitazioni. I venti sono deboli settentrionali, con temperature attese in ulteriore lieve aumento quest'oggi, con valori in città fino a 25-26 gradi, e cambia poco anche per il fine settimana, per venerdì e per il weekend, che saranno all'insegna del bel tempo grazie all'alta pressione che manterrà cieli prevalentemente sereni, venti deboli e temperature gradevoli. Con questo, Chiara, direi che è tutto. Se non hai domande, a te la linea.
Sì, oggi ci possiamo accontentare, anzi va più che bene, poi ci riaggiorneremo domani. Grazie a Tommaso Torrigiani, grazie all'AMMA, pubblicità e poi torniamo in Newsline.
Chet, we remember you. Lunedì 13 maggio il Teatro del Giglio di Lucca dedica un'intera giornata al ricordo del leggendario Chet Baker. Alle 15.30 tavola rotonda e mostra fotografica. Alle 21 concerto tributo con maestri del jazz internazionale. Giovanni Tommaso, Enrico Rava, Rita Marcotulli e Roberto Gatto. Info e i biglietti teatrodelgiglio.it. L'Odio, film cult del 95 in bianco e nero di Mathieu Kassovitz, premio miglior regia a Cannes. Dall'11 al 16 maggio torna sul grande schermo alla compagnia in versione restaurata in 4K, in lingua originale, sottotitolato. Il film che per primo ha raccontato le banlieue parigine tra povertà, ghettizzazione e scontri con le forze dell'ordine. Ispirato alla reale uccisione di un ragazzo da parte della polizia parigina, L'Odio è ancora oggi un film manifesto sul disagio e la violenza nelle periferie del mondo. Info cinemalacompagnia.it.
Aperte le iscrizioni ai corsi di istruzione e formazione professionale in partenza a settembre. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, la Regione Toscana promuove percorsi triennali gratuiti per giovani con meno di 18 anni. Lezioni in aula, laboratori, stage in azienda per ottenere una qualifica professionale ed entrare subito nel mondo del lavoro. Grafica, commercio, ristorazione, benessere e molto altro. Scopri di più su regione.toscana.it/formazione. Iniziativa nell'ambito del progetto Giovani Sì. A Cango, Cantieri Goldonetta Firenze, la democrazia del corpo, spettacoli e performance fino a maggio. Info biglietteria @virgiliosiani.it. Venerdì 10, Tyranny of the Present, in scena dopo 40 anni il mitico gruppo O: Alessandro Certini, Katie Duck, Virgilio Sieni, Charlotte Zerbei. Tra contat e improvvisazione, il suono, la voce e il movimento in un gioco di fiducia e sfida senza tempo. Momax, internet al massimo.
Momax nasce in Toscana per fornire internet veloce su tutto il territorio.
Con la fibra ottica di ultima generazione ed una speciale rete wireless, Momax è l'operatore che stavi aspettando. Scopri se la tua zona è coperta da Momax.
Comunica e condividi senza limiti. Clicca su momax.it e naviga al massimo.
Controradio.
Alle 8 passate da 9 minuti, uno sguardo alle principali notizie di oggi sui giornali e sul nostro sito controradio.it, dove trovate in home page la notizia del 26 maggio come save the date per il primo viaggio tecnico del tram sulla variante al centro storico fino a Piazza San Marco. Ci torneremo. Da Repubblica invece, sanità in apertura, liste d'attesa, salto al Super Cup, quasi 100.000 esami recuperati, ma sono oltre 12.000 gli utenti che restano in coda al servizio varato dalla regione per assistere i cittadini che in prima battuta non trovano appuntamenti in tempi accettabili. La Nazione, fotonotizia, giù le mani, sono le donne di non una di meno che sono state raggiunte da tante cittadine e cittadini ieri nell'ambito del loro appello dopo l'atto vandalico in piazza della Santissima Annunziata, che vi abbiamo anticipato proprio in questa fascia oraria ieri dai nostri nostri microfoni, atti vandalici contro l'installazione in memoria delle vittime di femminicidio, più di 100 donne sono scese in Piazza Santissima Annunziata per dire no ad ogni violenza. E poi La Nazione sceglie di riaprire con Italia Viva, Renzi, il ballottaggio sarà nostro, un virgolattato, il rottamatore senza freni dalle pagelle ai candidati. Funaro, una brava ragazza, ma qui si parla di fare il sindaco. Schmidt si è fatto dare un paracadute, però è simpatico. Saccardi la spunta sulla lunghezza. Invece nel centrodestra la notizia di spalle: stop a Vannacci, niente candidatura su Firenze. Dal Tirreno la cronaca: bullismo, sedicenne picchiata a scuola da due coetanei, è successo a Grosseto, 5 giorni di prognosi per la ragazzina. Mentre il Corriere apre con, oltre alla Fiorentina, con la fotonotizia, si va ad Atene. Violenza sessuale in gita scolastica, la denuncia di una quindicenne contro uno studente che soggiornava nello stesso albergo fiorentino. I due ragazzi non sarebbero della stessa scuola, la ragazzina portata in ospedale da un insegnante, attivato il codice rosa. Di taglio basso poi c'è un rimando alla lettera di Mattarella al convegno per Matulli, il suo impegno lascito per tutti. Gli sarà intitolata una fermata del tram, tante parole di affetto nei confronti, anche quelle del Presidente della Repubblica, appunto, nei confronti di Giuseppe Matulli, scomparso a febbraio scorso a 85 anni dopo una lunga carriera politica. Numerosi gli interventi a ricostruire l'impegno dell'ex sindaco di Marradi, consigliere regionale, deputato DC, sottosegretario di Stato e vice sindaco di Firenze, uomo della tranvia, diciamo. E Nardella ha annunciato l'intitolazione di una fermata del tram in viale Lavagnini. È subito scattata la polemica rispetto a questo, in particolar modo di Fratelli d'Italia. Draghi, il capogruppo in Palazzo Vecchio, ha detto: eravamo quasi in pensiero a quando ci domandavamo un bel taglio del nastro elettorale del sindaco con giunta al seguito, dando anche un contentino agli elettori ex democristiani tentati da Italia Viva, evocando un politico di lungo corso che proviene proprio dalla DC. Scandalosa la posizione di Fratelli d'Italia, senza impegno civile, replica la consigliera regionale PD Giachi, e la candidata sindaco del Re per Firenze Democratica invita a non speculare su Matulli, a dedicargli una fermata della tranvia, come ho subito proposto nel giorno della sua scomparsa, è un omaggio doveroso, ribadisce del Re. Ma sul ricordo e su questa figura, che è stata importante non solo per il territorio fiorentino ma anche per l'ambito politico, istituzionale e anche nazionale, sentiamo l'ex governatore della Toscana Vannino Chiti, che ne ha preso il testimone perché è presidente dell'Istituto Storico per la Resistenza e l'Età Contemporanea in Toscana.
Era un uomo del dialogo, era un credente, era un cattolico, viveva la sua fede in modo non banale ma profondo, però era anche profondamente laico, non solo nella sua visione della politica, nel suo impegno nel partito, ma anche per quello che doveva essere il ruolo delle istituzioni. E sulla base di queste convinzioni aveva valori forti, ma nella traduzione nei programmi sapeva che era necessario confrontarsi con gli altri, perché si possono avere conferme, correzioni, anche modifiche integrali, ma questo è la politica, in cui si ricercano interlocutori, a volte anche avversari quando non si è d'accordo, ma mai nemici. Ecco, lui ha fatto questo nella vita politica e poi ha segnato l'importanza della formazione, della storia e della formazione. Si è impegnato, oltre che nei partiti, oltre che nelle istituzioni, anche nell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea di cui è stato presidente, in associazioni come Pantagruel per il sostegno dei detenuti, l'impegno forte fino all'ultimo nel carcere di Sollicciano su questo tema, e poi creando occasioni di formazione per il lavoro, per nuove imprese, per i giovani. Quindi un'esperienza che si è diffusa in vari campi, nelle istituzioni, nei partiti e nelle associazioni. Confronte, anche lo scontro quando è necessario, la democrazia è questa, deve essere sui programmi, sulle idee, ma nel rispetto delle persone. Con Matulli tante volte abbiamo parlato del fatto, appunto di un modo di essere diverso dei partiti, ma non traducendo da questo l'abbandono, ma traducendo da questo la necessità di una critica costruttiva, di un impegno sulla cultura politica, di una visione che doveva esserci, per esempio, che lui ha colto, di una democrazia europea.
E smettila di parlare di soldi, l'investimento l'abbiamo fatto già, ormai non resta che addormentarsi per poi svegliarsi un poco più in là. Non garantisco sauna e piscina, tanto meno la felicità, quella comunque tende a passare per riportarci ancora qua. Ah, 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 quello che ti offro è di addormentarti adesso fra
intervista che avete ascoltato a Vanino Chiti, realizzata da Domenico Guarino. Tutte le interviste sono riascoltabili poi in podcast sul nostro sito controradio.it, così come quella che stiamo per fare salutando la nostra prossima ospite, la professoressa di diritto internazionale presso l'Università degli Studi di Firenze, Micaela Frulli. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
Allora Frulli, stiamo parlando dei due nuovi seminari in Ateneo sulla Palestina. Abbiamo seguito questo percorso itinerante organizzato da alcuni docenti e componenti del personale tecnico amministrativo dell'università e degli enti di ricerca dell'area fiorentina, docenti e personale che hanno firmato l'appello da parte di accademici e accademiche per chiedere un'urgente azione per un cessate il fuoco immediato e rispetto del diritto umanitario internazionale. Ci sono due appuntamenti, uno oggi e uno sabato, di cui ci occuperemo, ma vogliamo ribadire il senso di questo percorso conoscitivo di confronto?
Certo, il senso di questo percorso è quello proprio di darci degli strumenti di approfondimento, di provare a riflettere insieme. Naturalmente le nostre possibilità di intervenire sulla situazione sono assai limitate, ma quello che possiamo fare è riflettere fra noi e offrire agli altri strumenti di conoscenza e approfondimento a tutto tondo sulla situazione attuale. E pensiamo di farlo, abbiamo pensato di farlo ovviamente anzitutto mettendo a disposizione le nostre competenze dove è possibile, ma anche chiamando persone esterne, competenze esterne per arricchire il nostro percorso di conoscenza, che è aperto a tutti, lo ribadisco, non soltanto agli studenti e a tutta la comunità dell'Università di Firenze, ma a tutta la cittadinanza, quindi chiunque può partecipare.
Un focus sul trauma oggi e sulla conservazione del patrimonio culturale nella giornata di sabato. Dicevamo, un percorso tematico che affronta, sviscera e disarticola vari aspetti della questione israeliano-palestinese. Ci si sente spesso dire no, è una vicenda che viene da lontano, ci si sente sempre inadeguati nell'affrontare la complessità dell'oggi, ma appunto un percorso del genere fornisce forse qualche strumento in più.
Su questo non c'è dubbio, cioè noi partiamo da oggi per risalire poi indietro nel tempo laddove è possibile, quindi lo abbiamo fatto con gli incontri passati, in particolare con l'ultimo che era dedicato anche all'aspetto storico della questione israelo-palestinese, oltre che a quello giuridico, ma lo faremo anche oggi e sabato. Partiamo dalla situazione attuale in cui ovviamente il tema del trauma è centrale. Questo tema era emerso già nel primo seminario che abbiamo fatto, che riguardava la crisi sanitaria a Gaza, e da lì era emersa la necessità di questo approfondimento. Quindi abbiamo pensato di coinvolgere persone che lavorano su il trauma come particolarmente legato al conflitto armato, e di anche lì partire da oggi e andare all'indietro. Avremo Sabrina Russo, che è una psicoterapeuta italiana, italo-palestinese per la verità, che interverrà online da Ramallah, quindi lei vive nella Cisgiordania, e che ci parlerà delle sfide della salute mentale durante il genocidio, così ha dato il titolo, insomma, al suo intervento, Alia Jasim di Medicina Decoloniale di Bologna, che ci parlerà di decolonialità e trauma, e Lelia Pisani, che è un'etnopsicologa del Centro Sagara, che ci parlerà della pace che cura, dispositivi etnoclinici negli scenari post-traumatici. Quindi anche qui cerchiamo di coprire a tutto tondo il trauma, naturalmente, che è il trauma soprattutto delle vittime direttamente coinvolte, ma è anche il trauma dei soccorritori, ad esempio, quindi di chi è lì ad assistere in larga parte impotente a quello che succede, e che è anche il trauma delle comunità che stanno fuori e che vedono da lontano, no? Pensiamo ai palestinesi della diaspora, che sono tantissimi e che hanno questo impatto forte. Naturalmente anche il trauma degli israeliani, il trauma del 7 ottobre, quindi non ci dimentichiamo naturalmente che c'è anche quello, però ci è sembrato un tema che fosse necessario approfondire con queste competenze in questa parte, in questo caso in larga parte esterne, anche se ci sarà l'introduzione di colleghi UNIFI.
Come sta andando la mobilitazione anche a seguito della partecipazione numerosa anche nel contesto dell'Università di Firenze all'appello, appunto, per chiedere una urgente azione per il cessate il fuoco? Raccontiamo degli studenti per Gaza anche a livello nazionale, le proteste, le tende che si stanno diffondendo a Venezia, prevista un'ulteriore installazione il 13, poi una riunione del Senato accademico alla Sapienza, iniziative in queste ore vengono organizzate anche all'Università di Pisa, Bologna, una passeggiata degli studenti in tenda, proteste, dicevamo, e presidi da Padova a Cosenza, e ricordiamo sabato alle 17 un corteo a Roma da Piazza Vittorio Emanuele II al grido stop al genocidio del popolo palestinese. Ecco, sul nostro territorio fiorentino come sta andando la mobilitazione, soprattutto se c'è un ponte di dialogo tra studenti, docenti, rettorato, come valuta adesso la situazione?
Allora, intanto poi dopo dico due parole anche sull'altro seminario, forse sono andata lunga, non le ho dette, ma è molto importante quello di sabato,
certo,
perché
certo,
avremo
poi
anche
lo annunceremo. Certo.
Allora, riguardo a questo, diciamo, noi abbiamo certo un dialogo con gli studenti, ci siamo confrontati anche con loro, e quindi il dialogo è costante. Naturalmente poi noi non interveniamo sulla mobilitazione studentesca e su come loro decidono di organizzare le forme della loro mobilitazione. Per quanto riguarda l'Ateneo, c'è stata nell'ultima sessione del Senato accademico la discussione di una lettera che è stata presentata dai direttori. Diciamo, non c'è stata una interlocuzione diretta con noi, quindi non abbiamo avuto la possibilità di discutere, e noi non, appunto, come i partecipanti al gruppo non fanno parte del Senato accademico o di altri organi di Ateneo, hanno adottato una lettera che noi però non abbiamo visto, perché appunto è un documento interno al Senato accademico, in cui hanno espresso naturalmente anche loro la volontà per il cessate il fuoco, però diciamo non c'è stata un'interlocuzione diretta su quello che noi avevamo chiesto, cioè la partecipazione al bando. Nessuno ha partecipato a questo bando, questo lo sappiamo per certo, e questo è un dato importante, quindi al bando del Ministero degli Esteri, in cui c'era il rischio che ci fossero cooperazioni con centri che lavoravano su tecnologia dual use. Questo sappiamo che dal punto di vista di UNIFI non c'è partecipazione, però ecco, no, una grande interlocuzione non c'è, non posso dire che c'è stato un dialogo fra noi direttamente e il rettorato.
Ecco, però
il
sono
rettorato
importante.
Ha promesso a sua volta, sì, di organizzare manifestazioni di approfondimento, e mi sembra un passo molto importante. Io spero che oltre a noi anche altri lavorino su questi temi e organizzino occasioni di conoscenza e approfondimento, ripeto.
Ecco, importante l'aggiornamento anche che ci ha dato. Dicevamo, sabato invece il tema è la distruzione del patrimonio culturale in Palestina, conservazione come strumento di resistenza.
Sì, questo anche ci è sembrato molto importante come tema da approfondire. Lo faremo nuovamente in via Laura, ma questo non perché non sia disponibile il Dipartimento di Architettura, che questa volta è coinvolto, ma perché il sabato soltanto via Laura è aperto. Qui ci tenevo a dirlo, perché invece appunto vari dipartimenti stanno collaborando. In questo caso abbiamo veramente una persona di grande rilievo internazionale. Suada Miri è un'architetta fondatrice del Rewak Center for Architectural Conservation di Ramallah, che poi anni dopo è diventata nota come scrittrice, perché molti di voi avranno sentito parlare dei suoi romanzi come Sharon e mia suocera o Storia di un abito inglese di una mucca ebrea, è diventata famosa, ma in modo un po' casuale è diventata scrittrice, perché scriveva per passare il tempo durante il coprifuoco della seconda intifada, figuriamoci. Ecco. E insieme a lei avremo l'architetto Hayat Han, che ci racconterà adesso quali sono le attività di questo centro, e si focalizzerà sul, come si diceva, storia della distruzione del patrimonio culturale dal 48 a oggi, quindi farà coprirà un arco di tempo lungo, per, come si diceva, per tornare indietro e non focalizzarci soltanto sulla situazione attuale, che è comunque drammatica, perché ovviamente Gaza è rasa al suolo, cioè non c'è più niente, anche la parte storica di Gaza City è andata largamente, direi quasi completamente distrutta da quello che abbiamo visto.
Le fasce orarie sono 16:19, l'appuntamento di sabato è 15:45-18, ma insomma, e la sede, sì, di entrambi è in Via Laura. In questo caso però, appunto, sono tanti dipartimenti che hanno collaborato a questo percorso che viene da marzo, è stato articolato in più tappe itineranti, sì, sul contesto,
sì,
universitario.
Sì, proseguirà ancora, a fine maggio avremo altri incontri, quindi diciamo cerchiamo di andare avanti con altri approfondimenti.
Senta, approfitto della sua disponibilità, poi tanto sì, torneremo, certo, sul calendario, vi seguiamo naturalmente per una valutazione rispetto alle prime dichiarazioni dell'ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite, Erdan, commenti molto deludenti, ha definito Erdan le dichiarazioni del presidente americano Biden sulla minaccia di stop all'invio di armi se Israele invaderà Rafah. Ecco, sentendo anche i pareri e commenti da popolare, secondo lei quanto potrà incidere la posizione degli Stati Uniti e quanto poi verrà effettivamente messo in pratica questo annuncio di possibile stop all'invio di armi rispetto a quelle che sono le posizioni di Israele?
Non mi sorprende questa posizione, perché quello che Israele sta facendo da sempre è avere un atteggiamento critico verso chiunque prova a fermare questa azione. Io penso che sarebbe importantissimo un segnale forte da parte degli Stati Uniti, quindi, e avrebbe un impatto naturalmente, perché gli Stati Uniti sono il principale fornitore di armi a Israele, quindi ovviamente se ci fosse una decisione in questo senso avrebbe sicuramente un impatto, ma naturalmente non soltanto pratico, anche un impatto politico fortissimo. Il fatto che Israele percepisca qualsiasi critica come inaccettabile purtroppo deriva dal fatto che così è stato per tantissimi anni, questo dobbiamo dirlo, e anche a livello di diritto internazionale non siamo stati in grado di di applicare gli strumenti di sanzione che ci sono alle violazioni che sono state perpetrate, io dico anche in passato, da parte di Israele. Questo genera una sensazione di inattaccabilità inevitabilmente, quindi diciamo lo scenario non sorprende, spero molto che ci sia un intervento più deciso da parte degli Stati Uniti, che sicuramente potrebbe cambiare il corso degli eventi.
Professoressa Micaela Frulli, grazie per essere stata con noi, ulteriori informazioni anche sul nostro sito controradio.it per i seminari di oggi e di sabato, buona giornata e buon lavoro.
Buona giornata anche a lei, arrivederci.
Torniamo tra qualche istante all'informazione nazionale e internazionale, dunque al GR di Popolare Network, subito dopo anche in diretta Facebook, dunque visibile anche sulla nostra pagina Contro Radio Firenze, sui nostri canali cross mediali, uno speciale che abbiamo voluto intitolare Le bici al voto. La mobilità ciclabile è molto al centro della campagna elettorale, soprattutto per quanto riguarda la corsa a Palazzo Vecchio, dunque le amministrative fiorentine. Avremo nei nostri studi il presidente di FIAB Firenze Ciclabile, Tiziano Carducci, per rispondere alle vostre segnalazioni o anche raccoglierle, ma anche per valutare un po' quelle che sono le posizioni dei vari candidati e delle varie coalizioni sul fronte della mobilità sostenibile, le promesse elettorali dunque dal microchip alle bici per evitare furti a molto altro, i nuovi incentivi economici con pedala. Firenze ti premia, abbiamo sentito l'assessore Giorgio, sentiremo appunto cosa ne pensa l'associazione Firenze Ciclabile, ma anche le molte iniziative di partecipazione sul territorio. Al Galluzzo si è svolta una mobilitazione a due ruote davvero numerosissima come affluenza, e poi vi ricordo ancora il numero WhatsApp per intervenire, il 342 81 04 111. Ci risentiamo tra poco.
Stai ascoltando Controradio.
Popolare Network, Popolare Network.
8 e 31 minuti. Dopo una buona giornata, le notizie. La guerra a Gaza, arrivano le prime reazioni israeliane all'ultimatum di Biden a Netanyahu. Siamo molto delusi. Ci sono molti ebrei americani che hanno votato per il presidente, ora sono esitanti, ha detto l'ambasciatore israeliano all'ONU, Gilad Erdan. Nella notte Biden, in una intervista alla CNN, aveva detto che gli Stati Uniti sospenderanno l'invio di armi a Tel Aviv se Israele proseguirà nell'invasione di Rafah. Intanto i bombardamenti si intensificano, raid con carri armati sono in corso a Gaza City e a Zeytun, nel centro della striscia. Nella notte è stata colpita anche Rafah, almeno 4 le vittime, 16 i feriti. Sarà interrogato domani Giovanni Toti dal GIP per la convalida del suo arresto. L'inchiesta intanto procede, ci sono altri 10 indagati. I PM indagano anche su affari e appalti collegati al salone nautico e alla gestione dei rifiuti. 195.000 euro sarebbero stati versati al comitato elettorale di Toti dalle società che trattano i rifiuti legate all'imprenditore Colucci. C'è poi un altro filone ancora, la concessione per il terminal al porto di Genova a favore dell'imprenditore della logistica Spinelli, a cui sono stati ieri sequestrati dalla Guardia di Finanza 220.000 euro in contanti. E poi ancora il filone dei soldi che Esselunga avrebbe pagato per facilitare l'apertura di supermercati in regione. In Brasile sono oltre 100 le vittime delle devastanti inondazioni che hanno colpito il sud del paese, decine le persone ancora disperse. Le autorità locali hanno comunicato che le ricerche sono state interrotte a causa di nuovi temporali. Circa 400 i comuni colpiti nello stato del Rio Grande do Sul, con centinaia di persone ferite, oltre 160.000 costrette ad abbandonare le proprie case. Molti non hanno accesso all'acqua potabile o all'elettricità e nemmeno i mezzi per chiedere aiuto, con i servizi telefonici e internet inattivi in molte località. A Milano un poliziotto è stato accoltellato la notte scorsa, è stato colpito con 3 coltellate alla schiena, ora è in grave condizioni in ospedale. Il fatto è successo verso mezzanotte vicino alla stazione di Lambrate. Un uomo stava lanciando dei sassi contro i treni, aveva anche colpito una donna con una pietra. La polizia è intervenuta, l'agente è stato ferito, l'aggressore è stato arrestato. La morte di Giovanna Marini, aveva 87 anni, era nata nel 1937 a Roma. Giovanna Marini ha studiato, tramandato la musica popolare, quella contadina, quella di lotta, dedicando la propria vita proprio alla tradizione orale e fondando anche la scuola di musica popolare di Testaccio negli anni 70 a Roma. Dopo essere entrata in contatto con intellettuali come Pierpaolo Pasolini, Italo Calvino, Giovanna Marini scoprì il canto sociale attraverso il recupero di vecchie canzoni popolari tramandate solo oralmente da generazioni. Cominciò un percorso di ricostruzione della tradizione musicale non scritta, che era anche un percorso in realtà culturale nella storia e nella società italiana. Sentiamo ora un brano di un'intervista fatta da Claudio Agostoni a Giovanna Marini. è un racconto del suo primo incontro con Pierpaolo Pasolini.
Ho infilato una serie di gaffe terribili una dopo l'altra senza nemmeno accorgermene, perché ero di un'ignoranza colpevole e crassa, perché ero stata a scuola dalle suore, quindi il nome di Pasolini non si era mai nominato, sarebbe stato come nominare il diavolo, e quindi io non sapevo niente. Questo bel ragazzo si avvicina lì, mi chiede che cosa sto suonando, io gli ho detto la Cercona di Bach, ci siamo messi subito a parlare di Bach, di altri musicisti, e ho visto che era competente in musica. E a un certo punto lui mi disse: ma tu le mondine le hai mai sentite cantare? Io ho detto: ma non so nemmeno cosa sono le mondine. E lui, stupidissimo, ha incominciato a spiegarmi, mi ha detto: cos'era la cultura orale? Io ho detto: cultura orale, che vuoi che sia, sarà cultura scritta, cioè non vedo, insomma ero digiuna di tutto. E così parlammo parecchio. Studiavo al conservatorio la chitarra, prima avevo fatto pianoforte, quindi ero tutta indirizzata verso il campo classico, e non avevo capito che c'era quest'altra musica. Questa lo scoprì tramite Roberto Ledi, appunto, mi fece sentire la Giovanna Daffini, che era una mondina, cantare. Mi ha detto: hai mai sentito cantare così? Ho detto: no, mai, ma chi è? E sono rimasta molto colpita. Poi mi ha fatto sentire le altre mondine e si sente la polifonia popolare, che è molto interessante. Subito, per uno che sta al conservatorio e studia, si accorge subito che è roba interessante, non può non accorgersene. Così partì su quella direzione là.
Le notizie di Popolare Network tornano alle 9:30. Buona giornata.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. In A11 in viaggio verso Firenze ci sono code a tratti tra Pistoia e il bivio 11 A1 dovute al traffico intenso. Per viabilità esterna che non riceve coda in uscita Firenze Peretola, sempre in direzione Firenze. In Fipirita Ginestra Fiorentina Firenze Scandicci in direzione Firenze, code a tratti per traffico congestionato. Provenendo da Firenze troviamo coda per viabilità esterna che non riceve a Santa Croce sull'Arno. Regione Toscana interessata dal Giro d'Italia, oggi 9 maggio il giro parte da Viareggio per arrivare a Rapolano Terme. Sono previste modifiche alla viabilità ordinaria, al trasporto pubblico locale e al traffico ferroviario. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Altre info sui nostri social. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Corri per Michela, settima edizione. Domenica 12 maggio, corri con noi contro la violenza alle donne. Partenza alle 9.30 dal giardino Michela Noli in via Torcicoda a Firenze. Info su corripermichela.it. Il ricavato delle iscrizioni sarà interamente devoluto al centro antiviolenza Artemisia, con il contributo di Toscana Aeroporti.
Regione Toscana, con Promopia Fondazione, presenta Progettare per le persone, per una cultura accessibile. Un percorso di formazione e networking dedicato a tutte le realtà culturali con sede in Toscana che vogliono diventare più accessibili ed inclusive. Partecipa ad uno dei 3 workshop gratuiti che si terranno il 15 maggio a Livorno, il 27 a Pistoia e il 5 giugno ad Arezzo. Potrai confrontarti con esperti, ampliare la tua rete ed acquisire competenze nell'ambito del welfare culturale. Info e iscrizioni su promopia.it.
Cereali Resilienti 3.0, dal seme al piatto, il progetto PSR Toscana di Rete Semirurali. Sabato 11 maggio dalle 10 presso il Sun Beach Bar di Baratti, l'azienda agricola San Agricoltura organizza il secondo di 5 momenti di assaggio e valutazione dei prodotti con degustazioni di pane, pasta e birra ottenuti da frumenti teneri, duri e monococchi provenienti da popolazioni locali. Prima della degustazione, un'introduzione sulle popolazioni evolutive e sulla loro importanza nel futuro che ci attende. Per tutte le info scrivi a info@semirurali.net.
Matt Ragazzi, 8 appuntamenti tra febbraio e maggio dedicati ai piccoli spettatori. Info, programma e prenotazioni su metastasio.it.
Sabato 11 maggio alle 17 al Teatro Metastasio, Sbucci, un progetto degli Omini. Paure e sogni, bugie e verità, prospettive, ricordi e sbucci per restituire una visione dal basso dell'essere adulti.
Leggenda, il festival della lettura e dell'ascolto, torna a Empoli dal 16 al 19 maggio per la 7ª edizione. Un viaggio straordinario per chi crede nel potere delle storie, tra incontri, lettura itinerante, ascolto attivo e spettacoli per bambini e bambine, ragazzi e ragazze, famiglie e adulti. Diventa leggendario anche tu. Scopri di più su leggendafestival.it.
Invasioni, eventi e performance sul tema della guerra con Riccardo Mencini, Arturo Galanzino, Ugo Nespolo e con Patrick Zacchi, Padre Bernardo, Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli, Giorgio Van Straten, Fulvio Cauteruccio, Peppe Voltarelli e molti altri. Invasioni è un'iniziativa del Gabinetto VSE con Fondazione Palazzo Strozzi in occasione della mostra Angeli Caduti di Anselm Kiefer. Giovedì 9 maggio dalle 17 alle 23 nel cortile di Palazzo Strozzi a Firenze. Ingresso libero. Diretta su Controradio dalle 20.
Controradio.
So take this wine and drink with me. Let's delay our misery. Say tonight, fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Say tonight, fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. There's a log on the fire and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire, to take me away from the truth. It ain't easy to say goodbye. Darling, please don't stop to cry. Cause girl, you know I've got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so. Say tonight, fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Say tonight, and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. To take me away, I wish that I could stay. Girl, you know I've got to go. Oh, Lord, I wish it wasn't so. Save tonight, fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Save tonight, fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Say tonight, fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Say tonight, fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone.
Stai ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è transmediale.
Alle 8.43 minuti, linea di nuovamente all'acquario di Controradio per la nostra newsline. Come anticipato, siamo anche in diretta sui nostri canali crossmediali, la nostra pagina Controradio Firenze. Saluto dunque il presidente di FIAB Firenze Ciclabile, Tiziano Carducci, ben trovato.
Buongiorno a tutte e tutti.
Le bici al voto, l'abbiamo voluto un po' intitolare così forzando, ma per far capire quanto è diventata importante, fortunatamente ritengo, tra virgolette, la questione mobilità sostenibile anche per i candidati di questa corsa, in particolar modo per Palazzo Vecchio. Una prima battuta su quello che registri come presidente della Firenze Ciclabile, appunto FIAB, cioè è valso il confronto, l'interlocuzione di questi anni per intanto accendere i riflettori, poi vedremo i risultati?
Sì, sicuramente è servito, noi l'abbiamo detto anche facendo i nostri primi commenti sul bilancio di questi anni, è stato sicuramente il quinquennio in cui in termini di meramente realizzazione di infrastrutture è stata sicuramente la giunta in cui si è raggiunto il risultato maggiore, e non abbiamo mai perso in 5 anni però l'occasione di evidenziare che servono tante misure per mettere a sistema queste infrastrutture, perché se no non sono conosciute, non vengono messe attivate, messe in rete, fatte funzionare, e quindi spostare traffico privato dai mezzi a motore a mezzi meno inquinanti e soprattutto meno ingombranti. E quindi insomma il dibattito è stato forte in questi 5 anni e si vede anche poi nelle proposte che stanno emergendo. Ci sono varie questioni, tante proposte appunto, non solo sul tema appunto realizzazione delle piste, della bicipolitana da completare che comincia a essere diciamo a un buon livello, quantomeno sulle progettazioni rimaste, anche se tante cose rimangono da realizzare e soprattutto da fare manutenzione, però appunto dagli incentivi al tema della sosta, quindi rastrelliere eccetera, velostazioni, cioè ci sono state tante proposte e speriamo che poi proseguano, ecco, a prescindere da chi sarà sindaco o sindaca, che poi diventino qualcosa di concreto.
Prima di entrare poi nel merito di alcune di queste proposte o di alcune di questi progetti che prendono vita nelle prossime ore, da osservatrice anche ciclista, diciamo cittadina, la questione non corsie ciclabili, piste ciclabili interrotte, cioè che non seguono un percorso armonico e quindi ti lasciano a metà, è ancora una problematica presente, così come l'assenza o comunque la non sufficienza ancora di rastrelliere, come se ancora la bicicletta non avesse diritto di cittadinanza, diciamo.
Sì, allora è una delle questioni, diciamo, adesso anche grazie al nostro progetto presentato ormai nel 2017 della bicipolitana, un disegno organico diventa più evidente, non è soltanto un mero lì c'è spazio, allora va bene, qui la possiamo costruire. Ci sono appunto dei punti di discontinuità, è essenziale che ci siano degli interventi anche molto puntuali e anche probabilmente più complicati da progettare, anche, ma che diventano importanti per far sì che poi al termine della pista uno possa facilmente e in sicurezza rimettersi nella viabilità ordinaria. Quando si parla di continuità delle piste, quello che ci si accende di più come lampadina in realtà è il tema della gestione dei cantieri. Ne abbiamo parlato in una recente notizia, uno degli ultimi incontri avuti con l'assessorato. Il tema essenziale è evitare che le piste diventino anche il luogo più comodo per mettere le basi di cantieri, castelli di tiro, ponteggi, senza creare soluzioni alternative in sicurezza, perché quello è ancora peggio della pista che io so che li finisce, perché io magari utente abituale conosco quali sono i percorsi, ma trovarsi una pista interrotta in mezzo a Piazzale Donatello e doversi lanciare in mezzo al viale non è una situazione accettabile, non può succedere. E cito anche Lungarno dei Pioppi, sono tante purtroppo le casistiche, su quello manca un po' un coordinamento fra i diversi settori dell'amministrazione per far sì che appunto considerare una bici a pieno titolo un veicolo con la dignità pari a quella degli altri vuol dire pensare che un cantiere non la può interrompere. Stessa cosa per il tema della sosta, chiaramente.
C'è tanta attesa, lo abbiamo verificato avendo pochi giorni fa in collegamento con noi l'assessore all'ambiente Giorgio, rispetto a questo progetto di incentivi Pedala Firenze ti premia. Il 13 maggio, quando si potrà richiedere tramite l'app Pinbike il famoso kit per ottenere poi dei bonus, poi vedremo come chiamarli, rispetto al chilometraggio fatto negli spostamenti all'interno del comune di Firenze, potrebbe essere davvero un click day, e nei margini l'amministrazione ci ha fatto capire che sono fondi direttamente collegati a questa progettualità, che però hanno un tetto di 2000 iscrizioni, però anche lì potremmo vedere in futuro che successo avrà, e se gli altri comuni fossero interessati della cintura fiorentina potrebbe anche essere esteso come percorsi. Innanzitutto, che impressione avete rispetto a questa iniziativa?
Allora, nasce da un percorso che ne abbiamo avviato più di un anno fa, appunto, con l'assessorato all'ambiente, proprio per affrontare il tema della concentrazione di polveri sottili in alcune aree della città, e quindi mettere in campo misure che spostassero pezzi di mobilità dai mezzi a motore a trasporto pubblico o viabilità privata sostenibile, diciamo mobilità attiva. Questo è un primo pezzo, perché le misure che abbiamo discusso in questo anno erano tante, molte di più. Allora, intanto, perché appunto 2000? C'è un tema chiaramente di disponibilità di fondi, c'è anche un tema di disponibilità dello strumento, che è Pinbike, che ha lo scopo di certificare che effettivamente si stia facendo un percorso in bici. Quando si è parlato di incentivi nei decenni passati, la questione era sempre evitare che ci fosse uno che ti metteva la bici sul tapirulan e faceva girare ruote a vuoto, oppure che lo utilizzasse magari prendere un incentivo per la girata domenicale. Non è quello l'obiettivo, quindi si devono indicare due percorsi sistematici, casa lavoro o in realtà, insomma, anche dei percorsi che si effettuano in maniera abbastanza frequente, e su quelli viene valutato il chilometraggio. L'iniziativa durerà un anno. L'appunto, diciamo, che abbiamo fatto, a parte accogliere chiaramente in maniera positiva l'incentivo, è evitare che appaia come una sorta di premio fine a se stesso. Gli incentivi di questo tipo, ormai Pinbike, fra l'altro, appunto, che ha assunto una certa autorevolezza proprio perché dà garanzia di un dato certo, è stata applicata in tantissime città, sia in Italia che all'estero, e i dati che emergono è che dopo un periodo di 6 mesi generalmente che l'incentivo economico viene applicato, poi si interrompe, quella persona non può più accedervi, però in realtà in più della metà dei casi continua a utilizzare la bicicletta, perché l'incentivo serve un po', ahimè, da biscottino per farti provare diciamo l'ebbrezza di cambiare abitudini, e poi piano piano si scoprono quali sono i percorsi ottimali, ci si rende conto che si risparmiano soldi oltre a ricevere l'incentivo, si hanno tempi certi perché non c'è l'incognita traffico, e si sta anche meglio in tema, diciamo, di salute e di appunto di mobilità attiva.
Subentra quindi una buona pratica.
Subentra una buona pratica e poi si continua. Quindi lo scopo è quello, è anche il motivo per cui all'inizio si deve dichiarare se ci si sposta già in bici o in macchina, proprio per dare un maggior accento su il cambio di mezzo e di abitudini.
Arrivano dei messaggi. Uno è di servizio: ci segnalano un brutto incidente sul viadotto dell'Indiano direzione Ponte a Greve, una macchina si sarebbe ribaltata all'uscita Argingrosso, dunque prevediamo ripercussioni sulla circolazione, in particolare in questa fascia delicatissima della giornata, e vi daremo conto anche rispetto alla persona all'interno della macchina. Cercheremo di fare delle verifiche con la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco. Mentre Lele ci scrive: un collegamento ciclabile tra la ciclabile di via Vespucci e l'accesso alle cascine all'Indiano?
Questo ce lo richiedono tante volte.
Davvero?
Effettivamente, sì, mi ricordo, forse non è la prima volta. E sono misure da inserire nel... Allora, noi abbiamo fatto tante proposte a suo tempo al piano operativo, però ciò non vuol dire che se un tratto ciclabile non è nel piano operativo non si possa realizzare. Quindi sono proposte ben accette, noi i tavoli con l'amministrazione ce li abbiamo avuti in maniera continua, speriamo anche con la prossima, e quindi ben vengano proposte.
Siccome la questione furti bici è annosa e importante anche numericamente, la proposta chip antitaccheggio su tutte le bici di Firenze annunciata da una delle candidate per le amministrative?
Allora, partiamo da un presupposto: il tema furti è, penso, uno degli aspetti di più complicata risoluzione. Uno pensa che no, ma perché da noi non si può, in realtà poi, come è capitato di andare ad Amsterdam l'anno scorso, ho preso un giornale e c'era un articolone di mezza pagina dove ci si lamentava dei troppi furti, con chiaramente i numeri in proporzione, perché la bici appunto è un mezzo leggero e quindi si presta appunto al furto. Il chip GPS, allora, non sono aggiornatissimo, è una proposta che magari ci piacerebbe approfondire. C'è un tema di costi, perché avere un GPS che poi sia individuabile richiede avere una scheda scheda SIM, quindi con un suo canone. Però ecco, nel parlare degli incentivi che sono necessari, abbiamo parlato chiaramente di incentivi all'acquisto di bici, all'acquisto di cargo bike e anche all'acquisto di sistemi antifurto adeguati, perché da un lato c'è anche, oltre al tema della sosta che richiede diciamo strumenti adeguati e sicuri, c'è anche un tema di, quando si parcheggia in strada nelle rastrelliere, di utilizzare degli antifurto adatti e a volte anche costosi, che magari costano quanto la bici, però se serve a non doverla ricomprare ogni 6 mesi, ben venga. E quindi anche uno strumento di questo tipo, c'è da capire qual è magari il costo a lungo termine, però come avvio per un nuovo strumento antifurto molto valido può essere un'idea, ecco.
Anche questa segnalazione più volte è stata fatta. Viabilità per bici per arrivare e tornare da Firenze a Sesto Fiorentino. Qual è la situazione al momento?
La situazione al momento è il sostanziale completamento della Firenze-Prato, che quindi in sostanza collega la zona dell'ex Nuovo Pignone con il polo scientifico di Sesto Fiorentino. Quello che manca e che ci evidenziano in tanti, ci hanno evidenziato anche in un'azienda del territorio che si trova fra Sesto e Castello quando siamo stati a fare un banchino nella settimana europea della mobilità, è che manca un collegamento sicuro invece sulla via Sestese o via Reginaldo Giuliani, insomma quell'area della città sostanzialmente a nord della ferrovia. C'è un tema da mettere in campo fra chiaramente Comune di Sesto e Comune di Firenze, probabilmente anche con la necessità di un intervento da parte della città metropolitana quando si comincia a parlare di area vasta, che dispiace dirlo è stato un po' un grande assente in questi 5 anni la città metropolitana, ad eccezione del, a nostro avviso, lodevole progetto della Firenze-Prato. Tutto il tema del coordinamento e dei collegamenti fra le diverse città
non è decollato, insomma avete avuto difficoltà.
C'è stata difficoltà, sì, di comunicazione e di coordinamento.
E invece, okay, insomma, in un'ottica di città diffusa, anche dal punto di vista della sostenibilità in termini di mobilità, questo è fondamentale. Veniamo ad un'altra segnalazione, perché non si parla anche di fari e fanalini obbligatori?
Non ne parliamo continuamente, abbiamo ogni dicembre un'iniziativa che si chiama Il ciclista illuminato, in tutti gli interventi che facciamo, anche nelle scuole o nei incontri pubblici, facciamo un ripasso, tra virgolette, del codice della strada, che è utile sia per chi si muove in bici sia per chi si muove solo in auto. E si parla anche di quali sono gli attrezzi obbligatori, compresi luce anteriore e posteriore. È sicuramente un problema diffuso sul territorio e appunto noi nel ciclista illuminato distribuiamo, ci troviamo in zona Piazza Beccaria di solito, a volte è stato anche itinerante, distribuiamo luci gratuitamente con i fondi della nostra associazione a chi ne è sprovvisto.
E dovrebbe essere una cosa abbastanza automatica da parte dell'amministrazione, un po' quando ci davano il kit anche per utilizzare l'acqua del rubinetto. E
potrebbe essere una buona misura, sì.
Sì. Allora, la via Sestese è al centro dei messaggi dei nostri ascoltatori, verissimo, e anche via Reginaldo Giuliani ha bisogno di pista ciclabile, la percorro tutti i giorni, è pericolosa, la via Sestese è un disastro. Poi ci dicono, ecco questo, Franco, buongiorno, mentre stavo ascoltando una bicicletta mi è venuta addosso mentre stavo attraversando sulle pedonali, veniva contromano, io guardavo dalla parte della circolazione alla stazione via Alamanni. Dunque ci sta, nel senso che non...
Sì, nel senso, noi come associazione non è che rispondiamo dei comportamenti illegali di 370.000 cittadini, questo penso sia...
Poi abbiamo sempre detto l'educazione al rispetto dei protagonisti della strada vale per ognuno dei protagonisti,
esatto.
Su questo state lavorando anche voi, insomma...
Partire sull'idea che nella mobilità siamo tutti insieme... ci piace evitare di usare la parola ciclisti, automobilisti, ma persone che pedalano, che si muovono a piedi o in macchina, perché un giorno siamo un utente, un giorno un altro utente, il rispetto è delle vero. Regole, il rispetto in strada diventa essenziale per il buon funzionamento della mobilità.
Ultima testimonianza di Francesca, poi citiamo delle importanti iniziative. Allora, vivo alle due strade da 6 anni, prima vivevo a Sesto, lavoro a Careggi, per molti anni sono andata al lavoro esclusivamente in bici, purtroppo da quando sto qui ho dovuto rinunciare, troppo pericoloso e faticoso. faticoso dal punto di vista logistico, ci provo ogni volta, insomma ci riprovo con l'incentivo, ma davvero non basta la carotina, servirebbe un cambio di mentalità, che la bici fosse considerata un mezzo alla pari e non l'atto eroico di pochi volenterosi. Da sottoscrivere, ed è al centro anche dell'iniziativa che tanta partecipazione ha visto, Ciclabiliamo il Galluzzo. Com'è andata? Raccontaci l'esperienza.
Allora, è andata benissimo, anche oltre le aspettative. Ricordo, l'iniziativa nasce da un gruppo di cittadini che poi diciamo ha aperto un gruppo WhatsApp che poi è esploso in numero e partecipazione, i Galluzzo Bikers, e abbiamo raccolto questa proposta appunto di cittadini che già adesso si muovono in bicicletta.
Vogliono una ciclabile al Galluzzo.
Esatto. E vogliono poterlo fare in sicurezza, o di persone che vorrebbero farlo ma non lo fanno perché appunto, specialmente su alcuni tratti, la percezione del pericolo, anzi il pericolo reale, in particolare su alcuni tratti come il cosiddetto viale dei benzinai. E quindi niente, questa domenica c'è stata una grande festa insieme appunto a questo gruppo di cittadini, la nostra associazione e il paracadute di Icaro, e durata tutta la giornata, è stata anche molto faticosa, ammetto, con la mattina una pedalata bellissima fa appunto nel tratto oggetto del primo progetto di fattibilità che abbiamo ottenuto dal comune, quindi proprio fra Galluzzo e due strade, il tratto oggettivamente più pericoloso,
che speriamo che venga messo a terra, come si suol dire in questo periodo, nella prossima legislatura.
C'erano più di 300 persone, tantissimi bambini, poi al pomeriggio ci sono state tante iniziative, c'erano diversi pannelli che raccontavano i progetti e tutti i bambini hanno appunto firmato con le impronte o con la firma il progetto appunto della ciclabile due strade Galluzzo, e verrà consegnato alla prossima amministrazione per portare avanti il progetto.
Ultima segnalazione, Bimbi in Bici, a proposito di fascia più piccola di protagonisti della strada, sabato.
Esatto, sabato saremo... Quest'anno Bimbi in Bici, che ricordo è un'iniziativa annuale e nazionale, sarà in quartiere in festa, la rassegna di iniziative che coinvolge tutte le associazioni e non solo del quartiere 4, quindi l'appuntamento sarà a Villa Vogel alle 16:30, ci saranno anche tante iniziative di altre realtà, ma noi invitiamo a venire tutti in bicicletta per la lentissima e poi una pedalata fino al ciclodromo. Sarà appunto un'occasione per parlare di un tipo di mobilità diversa, di moderazione della velocità, ed è stato bello, presentandolo nelle scuole, vedere tanti bambini che già conoscevano il significato del simbolo dei 30 all'ora e capire che sapevano già cosa serviva.
Tiziano Carducci, noi ci ritroveremo con la FIAB dopo l'esito del voto per capire appunto quanti impegni verranno presi in carico dalla prossima legislatura, ma nel frattempo voi vi confronterete con i candidati, un appuntamento il 22 maggio al Florida nell'ambito dell'Osservatorio per la Sostenibilità.
Esatto, abbiamo fatto in questi giorni e continuano in realtà dei confronti più individuali con i singoli candidati, però per il 22 maggio appunto ci sarà questo confronto. Nell'osservatorio siamo noi, c'è Lega Ambiente Firenze, Ecolobby, Progetto Firenze, un cartello di tantissime associazioni, affrontiamo dei temi ampi, dalla mobilità all'overtourism, al consumo di energia e di rifiuti nell'ambito appunto dell'amministrazione cittadina. Il 22 pomeriggio in realtà diciamo i posti sono già esauriti, il teatro è già pieno, ma l'evento potrà essere seguito in streaming, proprio perché sarà un momento di, penso forse il primo momento di confronto anche davanti a una platea molto ampia fra tutti i candidati e candidate a sindaco, quindi ecco, spesso seguiteci anche sui nostri canali perché rilanceremo il link per seguire lo streaming per chi già non è riuscito ad assegnarsi uno dei 250 posti.
Ne riparleremo, vi seguiremo, grazie a Carducci FIAB Firenze per essere stato con noi. Rimanete sulle nostre frequenze perché fra poco con Raffaele Palumbo ci raggiungerà Jacopo Storni, autore di Tiziano Terzani mi disse.
Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cellofane, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quante ne avrà fatta parte. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in città. E i francesi ci rispettano, che le palle ancora gli girano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema e al cinema ci tu. Zazzazzaraz, zazzarazzaz, zazzazzarazzaraz, zazzazzaz. È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, o forse han voglia di farla pipì. E tramonta questo giorno in arancione e si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che io sto qui e aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro. Tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano, c'è un po' di vento, abbaia la campagna, c'è una luna in fondo al blu. Ratata, tarata, 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 ratarata, tarata, 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 tarata. Tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano, e tu mi fai, dobbiamo andare al cinema e al cinema ci tu. Zarratazzaz, zazzarazzaz, zazzazzarazzaraz, zazzaz.
Volare Festival, terza edizione. 11-12 maggio, Ippodromo del Visarno Firenze. Mongolfiere, aquiloni giganti, droni, falconeria, modellismo, incontri, musica, laboratori e spettacoli per bambini. Con il sostegno di Toscana Aeroporti. Maggiori informazioni su ultravoxfirenze.it. Partner Volotea.
Volotea. Dal 1991 diciamo no alla guerra. In questi anni abbiamo garantito diritti, solidarietà e autodeterminazione a 3 milioni di persone colpite dai conflitti. Anche tu puoi farlo, donando il tuo 5 per 1000 a un ponte per. Se anche tu credi che solo la pace è un buon investimento, trasforma la tua prossima dichiarazione dei redditi in una dichiarazione contro la guerra. Scrivi il codice fiscale 96232290583.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM DAB, Controradio Web TV, Controradio.it, Controradio Social con i profili Facebook, Instagram e Telegram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare con una strategia ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di contatti, contatta i consulenti in comunicazione di Controradio Cross Media. Scrivi a crossmedia@controradio.it o vai sul sito controradio.com.
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di istruzione e formazione professionale in partenza a settembre. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, la Regione Toscana promuove percorsi triennali gratuiti per giovani con meno di 18 anni. Lezioni in aula, laboratori, stage in azienda per ottenere una qualifica professionale ed entrare subito nel mondo del lavoro. Grafica, commercio, ristorazione, benessere e molto altro. Scopri di più su regione.toscana.it/formazione. Iniziativa nell'ambito del progetto Giovani Sì.
Contro radio.
Time is right, so we better get on.
Ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è crossmediale.
Alle 9:09 minuti lo abbiamo annunciato, ci ha raggiunto in studio. Io saluto anche Raffaele Palumbo, Jacopo Storni quest'oggi, ben trovato.
Buongiorno, grazie.
Buongiorno Jacopo. Il 28 Ciao. Di luglio di quest'anno saranno 20 anni dalla scomparsa di Tiziano Terzani. Molti a sentir dire questa cosa dicono: ma come, sono già passati 20 anni? Ebbene sì, sono stati anni in cui Terzani è stato comunque molto molto letto per libri postumi e per libri su Terzani. Domani in tutte le librerie esce il tuo libro, edito da Ediciclo e Editoria, con la prefazione di Angela Terzani Staudi. Tiziano Terzani mi disse: nei luoghi delle radici di un esploratore irrequieto. Jacopo Storni, giornalista del Corriere Fiorentino e non solo, ha scritto questo libro. Seguiteci anche sui nostri social, perché è possibile anche vederci sui nostri social. Questo libro è diverso da tutti gli altri. Tanti libri sono usciti su Tiziano, molto belli, eccetera, eccetera. Questo libro è veramente di grande originalità, perché racconta della Toscana, ma non solo, diciamo così, dei luoghi, delle radici, come dice il sottotitolo del tuo libro.
Sì, diciamo che innanzitutto questo libro vuole essere anche un atto di gratitudine e di restituzione nei confronti di un uomo che ha contribuito a cambiarmi radicalmente la vita, no? E quindi io sono nato a Legnaia, Soffiano, che è il quartiere accanto a Monticelli, dove è nato nel 1938, il 14 settembre, Tiziano Terzani. E per molti anni della mia giovinezza, della mia adolescenza, sono passato da lì senza sapere che lì era nato quest'uomo che poi mi avrebbe cambiato la vita. Poi da 20 anni mi sono avvicinato ai suoi libri e, arrivato alla maturità, adesso che sono giornalista, ho detto: ma perché non fare un viaggio nei luoghi delle radici, nei luoghi delle origini di Tiziano Terzani? Perché è vero che la sua fama è spesso legata a oltre 30 anni che ha vissuto in Estremo Oriente, ma è anche vero che qui ha vissuto i primi 25 anni della sua vita e qui ha concluso la sua vita. Lui ha scelto di lasciare il suo corpo a Orsigna, tornando in Toscana, e quindi questo è un viaggio nei luoghi delle sue radici. Non bisogna dimenticare che Tiziano Terzani, nonostante abbia vissuto in Asia più di 30 anni, ogni volta che qualcuno gli chiedeva di dove sei, lui non rispondeva italiano o europeo, lui rispondeva: sono un fiorentino di Monticelli.
Fiorentinissimo, origini di Malmantile però.
Sì, perché i suoi suoi nonni e bisnonni erano scalpellini, tagliapietre a Malmantile. Infatti a Malmantile, che apre un po' questo lungo viaggio di questo libro, c'è la cava Terzani ancora oggi, che è abbandonata, però era una cava chiamata Terzani proprio perché lì ci lavoravano i nonni e bisnonni di Tiziano, che erano scalpellini e tagliapietre, e traevano e strapolavano la pietra che poi sarebbe andata a costruire i ponti, le strade, le case di Firenze.
Ecco Jacopo, un viaggio lungo le origini, le strade in cui Terzani ha cominciato a interrogarsi sul mondo, ma anche un viaggio che si allontana da quello che è lo stereotipo del giornalista, dello scrittore guru.
Assolutamente, io in questo libro, insomma, se così si può dire, tra virgolette, cerco di smontare un po' questa etichetta che è stata affibbiata soprattutto negli ultimi anni della vita a Tiziano Terzani, cioè quella del guru, quello del santone, quello dell'asceta, perché per me Tiziano non è questo, o meglio è stato anche questo, ma per me è stato soprattutto altro. È stato un ragazzo fiorentino, razionale, irriverente, esuberante, che ha preso di punta la vita, ha preso la vita per le corna, mi viene da dire, che diciamo ha sempre vissuto la vita con grande attivismo e con grande partecipazione. Ed è vero che alla fine della sua vita si è ritirato sull'Himalaya, ma lo ha sempre fatto sapendo che poi di tutto quello che vedeva lui ne avrebbe scritto. Anche il libro finale, La fine del mio inizio, che racconta sono gli ultimi mesi della sua vita, no? Lui decide di fare un dialogo con il figlio Folco in Orsigna, raccontando la sua vita dall'inizio alla fine, no? E sono proprio gli ultimi mesi, le ultime settimane della sua vita, lui le spende così. Quindi non è vero che alla fine della sua vita lui si ritira in questo ascetismo, tutt'altro, lui partecipa ancora con questo grande attivismo per fare che cosa? Per lasciare un messaggio della sua vita e per lasciarlo ai giovani affinché si possa trovare un senso a questa vita. Quindi è vero che si è ritirato a Orsigna, ma in questo ritiro lui è ancora produttivo e fa questo libro con il figlio.
È un ritratto veramente inedito, cosa non semplice, ripeto, perché Tiziano ha scritto tanto e di Tiziano si è scritto tanto. Altri luoghi straordinari, San Miniato dove Tiziano incontra padre Bernardo.
Sì, allora è un ritratto inedito, mi fa piacere sottolineare che è inedito grazie, e qui questo è un ringraziamento alle tante persone che ho incontrato lungo il percorso, perché non è un libro solo di luoghi, ma è anche un libro di voci, di tante persone che lo hanno conosciuto e che gli hanno voluto bene, dal cuginetto Fabio Terzani, ovviamente alla moglie Angela che mi ha raccontato tanti nuovi aneddoti, fino ai suoi compagni di liceo, i suoi compagni di banco, i suoi compagni di università, il suo medico omeopata che l'ha accompagnato gli ultimi giorni della sua vita, la sua prima fidanzatina. Quindi ci sono tanti personaggi che parlano in questo libro.
In qualche modo possiamo dire abbiamo contribuito anche un po' noi, no? Con Rosso Fiorentino.
Assolutamente, infatti insomma il libro ringrazia anche Raffaella, anche Controradio, tutti voi, perché insomma siete stati molto importanti. Tiziano è venuto qui proprio alla fine della sua vita, quindi il vostro contributo è molto prezioso. E Raffaele diceva di San Miniato, insomma questo è un capitolo importante del libro perché ci riporta ai temi della guerra, ai temi della pace, perché pochi giorni dopo l'11 settembre Tiziano era a Orsigna, venne giù a Firenze prima di partire per il Pakistan e per l'Afghanistan e andò a meditare, diciamo, in ritiro a San Miniato. Iniziò a camminare dentro la basilica di San Miniato, tutto vestito di bianco. Improvvisamente, dentro la basilica, anche lui tutto vestito di bianco, appare padre Bernardo Gianni, che mi ha detto è stato un incontro di due luminosità albescenti. Questa è la definizione di padre Bernardo Gianni, anche lui uno dei protagonisti del libro, che mi ha raccontato di questo incontro straordinario che è stato molto importante, io non lo sapevo, affinché Tiziano potesse avere l'ispirazione per rispondere all'articolo La rabbia e l'orgoglio di Oriana Fallaci. E lui rispose con quel bellissimo articolo che si chiamava Il Sultano e San Francesco, e lo spunto, l'ispirazione gli venne proprio da padre Bernardo.
Articoli storici di momenti drammatici. Tiziano è seduto qui dove sono seduto io quando...
Bello, beato te, io non l'ho mai conosciuto, eppure ho scritto su di lui.
Vabbè, ma questo infatti è uno sguardo peculiare. Anche allora c'era una campagna elettorale, c'era questa cosa anche molto strumentale rispetto ad una donna malata che era Oriana Fallaci, che era ammalata, infatti poi di lì a poco morirà, e c'era il tema di candidarla alle elezioni, insomma altre cose del genere.
Ma siamo purtroppo in conclusione, una breve parentesi che però è anticipatrice di una bellissima notizia, l'uscita domani in libreria. Tiziano Terzani mi disse, tu dicevi, no, un Terzani ragazzo da cui poi si capisce anche il messaggio finale che lui rivolge ai giovani, un Terzani che anche un giovane lettore può non sentirsi inadeguato nella conoscenza di un personaggio che invece si immagina con quell'icona dell'anziano con la barba bianca.
Ma infatti per me il messaggio più grande di Tiziano è quello per i giovani, c'è una frase emblematica che secondo me racchiude tutto il messaggio di Tiziano Terzani, che dice fate una vita in cui riconoscervi, non fatevi intrappolare in ruoli che non vi piacciono. Ecco, quindi questo è un messaggio potentissimo ai giovani e credo che Terzani non debba essere riscoperto, perché già è noto, diciamo, a tanti giovani, ma debba essere esportato ancora di più nel mondo delle scuole.
È una bellissima riflessione, perché questo libro è una chiave d'accesso veramente per i giovani per accedere a un Tiziano che poi diventa complesso, diventa il giornalista che racconta della liberazione di Saigon piuttosto che fa delle riflessioni sulla vita e sulla morte, e questo è una bella chiave d'accesso per accedere a quelle tante cose che Tiziano ha scritto in vita e dopo questa vita.
Ma un fuori di microfono, un aneddoto veramente che ti è capitato in questa ricerca sul territorio toscano?
Ah, ce ne sono tantissimi, insomma. Io ricordo quando sono andato a Bologna a trovare Maria Rosa, che è stata la sua prima fidanzatina all'Orsigna. Io sono arrivato molto emozionato perché, insomma, la prima fidanzatina di Terzani è un mezzo scoop, no? E entro in questa casa e mi trovo lei che mi apre la porta tutta vestita di bianco. Sembrava Terzani al femminile, con questi capelli bianchi lunghi, questa casa piena di libri, stracolma, traboccante di libri e di volumi, con tantissime foto di Terzani, tantissimi incensi. Quindi, insomma, è una persona che ovviamente ha preso molto da Tiziano e che è stata legata per tutta la vita, non tanto dall'amore, che quello era iniziale quando avevano 13-14 anni a Orsigna, ma quanto da un grande affetto che spesso rimane con persone che sono state importanti nella nostra adolescenza.
Tiziano Terzani mi disse: Jacopo Storni è l'autore nei luoghi delle radici di un esploratore irrequieto, la prefazione di Angela Terzani è di Circolo Editore, da domani lo trovate in tutte le librerie, siamo naturalmente anche in podcast su controradio.it, dove trovate anche il video di questa trasmissione che potete condividere con chi volete per raccontare di questo bellissimo libro in uscita domani. Jacopo Storni, grazie.
Grazie a voi davvero
per essere venuto nei nostri studi a trovarci.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
All I can ever be to you is the darkness that we know, and this regret I got accustomed to. Once it was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down, he takes the day. Do I stress the man when there's so many real things at hand? We could have never had it all, we had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you and perspective pushes true, I'll be some next man's other woman. So I can't play myself again, should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm gone. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. So we are history, the shadow comes, the sky is above.
Nove 22 minuti, Raffaele, io sono convinta che Terzani sarebbe andato a un'iniziativa come quella di Mondeggi Bene Comune a dialogare con la fattoria senza padroni, ma non voglio forzare troppo, però sì, ho quasi una certezza.
Sicuramente interessantissimo, tra l'altro ci sarà questo sabato, l'11 di maggio, a Mondeggi Bene Comune, la fattoria senza padroni, la settima edizione de Il Mosto di Firenze, ovvero la festa dei piccoli produttori di vino, cosa peraltro in questo momento molto complessa e molto difficile, per cui insomma
ne vogliamo parlare, sì, vogliamo sostenerla questa iniziativa. Martina Martignoni con noi di Mondeggi Bene Comune, ben trovata, buongiorno.
Grazie, buongiorno a voi. Buongiorno.
Allora, un percorso che viene da lontano, che accompagna Mondeggi da tempo con tantissime iniziative per un pubblico il più ampio possibile.
Sì, allora siamo alla settima edizione del Mosto, che è, diciamo, una giornata di festa sostanzialmente dedicata ai vignaioli e le vignaiole, ai produttori che seguono la produzione del vino dal campo alla bottiglia, alla vendita, in tutti i suoi aspetti, e che si approcciano all'agricoltura, alla viticoltura con metodi biologici, biodinamici, agroecologici, rigenerativi. Abbiamo tante esperienze diverse, cantine, diciamo, che hanno tradizione familiare di lunga durata, esperienze, diciamo, di nuovi contadini che hanno deciso di dedicarsi a questa attività da poco tempo. E ci saranno appunto più di 20 produttori con una, diciamo, rappresentanza della Toscana folta, chiaramente di varie province, Firenze, Siena, Arezzo, Pisa, ma anche produttori di altre regioni, dal Piemonte alla Lombardia, all'Umbria. E dalle 15 in poi sarà possibile venire a Mondeggi e degustare, assaggiare questi vini, incontrare i vignaioli e le vignaiole, parlare con loro e acquistare i loro prodotti, chiaramente.
Che momento è per voi, Martina? Nel senso, per chi è il momento è per questi produttori locali, piccoli produttori? I grandi produttori vivono delle scossioni globali, diciamo così, e vivono un momento per niente semplice, per intenderci. Voi invece siete sul territorio anche dal punto di vista della clientela, diciamo, delle persone che partecipano a questo genere di cose. Cioè, forse ci racconti una storia diversa.
È totalmente diverso. Chiaramente, diciamo, le problematiche dei piccoli produttori sono del tutto diverse da quelle dei grandi produttori di vino. Sono meno legate alla vendita, ecco. I piccoli produttori, avendo un legame stretto con il territorio, con chi consuma i prodotti, ecco, non abbiamo il problema di vendere, abbiamo il problema di sostenere i costi da una parte e dall'altra parte il problema del tanto lavoro che c'è da fare con poca forza lavoro. Chiaramente è un lavoro artigianale quello dei piccoli produttori, quindi
per far capire,
ci sono difficoltà differenti.
Per far conoscere e capire tutto questo, l'appuntamento di sabato diventa importante. Ci sarà un finale, come da tradizione, di balli, di musica.
Assolutamente, già nel pomeriggio avremo, oltre all'apertura degli stand, uno spettacolo di circo della scuola Pass e uno spettacolo di teatro e musical della scuola di teatro Tutto fa Broadway. Ci saranno due degustazioni guidate, perché vogliamo dare sempre più importanza a capire questi vini, che sono vini diversi da quelli che siamo abituati, diciamo, della grande distribuzione. Quindi due degustazioni guidate con persone esperte. E poi alla sera ci saranno i concerti. Abbiamo tre band differenti, piccole e, diciamo, di zona, per cui siamo molto felici anche di questo. I Mangia Tutto, Orchestrina Popcore, i Nubras Ensemble, che fanno musica dei Balcani e del Medio Oriente, e i Fishbones, che sono un gruppo di giovani di Firenze che fa ska punk, e poi il DJ set a finire. Ecco, quindi sarà una gran bella festa.
Martina, ingresso rigorosamente libero, c'è da prenotare in qualche modo per capire, perché l'afflusso immagino sarà importante.
Allora, no, non c'è da prenotare. Ci sarà anche la merenda, ci sarà anche la cena con i prodotti di Mondeggi e dei produttori locali. Non è necessario prenotare, l'ingresso è libero, c'è un contributo per prendere il calice che vi serve per fare tutte le degustazioni, ecco.
Tutte le informazioni poi anche sul nostro sito, Raffaele, controradio.it. Grazie.
L'appuntamento è per sabato prossimo.
Grazie.
A Mondeggi con il Mosto di Firenze, la festa dei piccoli produttori di vino. Grazie, Martina.
Grazie a voi, buongiorno.
Siamo in chiusura di questa fascia informativa di Newsline. Vi ricordiamo ancora una volta che tutti gli approfondimenti di oggi, ma non solo, di sempre, delle nostre Newsline sono riascoltabili dopo poco anche in podcast sul nostro sito controradio.it. Dunque, per avere tutte le informazioni sulle iniziative o condividere contenuti come quello appunto della presentazione del libro Tiziano Terzani mi disse, dunque andate su controradio.it spazio podcast e fruite anche di questa opportunità.
State con noi, tra poco arriva Mirko Roppolo dopo il giornale radio di Popolare Network, Benedetto Ferrara, Silvano, Ovest di Padalino, l'informazione nazionale e internazionale alle 12.30, subito dopo la nostra informazione locale. Il pomeriggio naturalmente prosegue con Giovanni Verbasso, Giustina Terenzi, insomma non c'è nessun motivo per cambiare stazione, come si diceva un tempo. Le 9.30, buona giornata, buon ascolto.